Un saluto a tutti, benvenuti quindi a questo Voi che sapete, che prende spunto da una tavola rotonda che si apre proprio oggi a Bologna. Intanto saluto Giovanni Conti, buongiorno.
Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
Che è qui accanto a me. Saluto subito i nostri graditissimi ospiti, a cominciare da Sandro Cappelletto, critico e storico della musica, autore tra le molte altre cose di un volume che ci interessa da vicino. Oggi capiremo subito perché, è pubblicato tra l'altro di recente quest'anno durante il lockdown, credo, da Il Saggiatore, e il titolo è significativo: Mozart, scene dai viaggi in Italia. E lo saluto quindi, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E grazie di essere con noi, ci sarà molto utile la sua conoscenza dell'intera biografia mozartiana, naturalmente, e in particolare di quella che si riferisce ai viaggi in Italia, al primo, quello che ci interessa. Cade un anniversario proprio oggi, forse siamo anche intorno all'ora giusta, ora chiedo subito conferma a Sandro Cappelletto. Carla Moreni per il momento non è con noi, mi fa segno Giuseppe, ma speriamo di sentirla presto. Dicevo, l'anniversario riguarda l'esame che Wolfgang Amadeus Mozart sostenne a Bologna per essere aggregato all'Accademia Filarmonica, prestigiosissima del resto, un esame per il quale pare ricevette un aiutino, si dice così,
no? Oggi si dice così.
Oggi si dice così. Beh, il titolo della tavola rotonda fa riferimento ad una leggenda, ma in realtà non siamo nell'ambito della leggenda, no, Sandro Cappelletto? Sappiamo tutto di questo episodio.
Sì, sappiamo tante cose. Allora, immaginiamo 250 anni fa, proprio il 9 ottobre 1770, a quest'ora possiamo immaginare che il nostro Mozartino, 14enne, si sta preparando, si sta facendo bello e assieme al padre cominciano a camminare verso il Palazzo Carrati di Bologna, la sede dell'Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi, cioè ancora oggi, esattamente oggi, come 250 anni fa. Che cosa succede alle 4 del pomeriggio di quel martedì 9 ottobre 1770? Beh, per essere brevi e con un'immagine molto chiara a tutti, Mozart fa la sua tesi di laurea. Perché avere il diploma di compositore dell'Accademia Filarmonica di Bologna era come avere oggi una laurea specialistica in una delle migliori università del mondo. In che cosa consiste l'esame? Deve sviluppare, secondo le severe regole del contrappunto, un'antifona che sarà estratta sopra.
Pronto?
Sì, ecco,
mi scusi, sì, sono i tentativi che stiamo facendo
per raggiungere Carla Moreni.
Per raggiungere Carla Moreni, mi scusi, riprenda pure. Perché...
Ecco, ed è un fatto piuttosto eccezionale che un ragazzo di soli 14 anni possa sostenere l'esame. E questo ci dice la considerazione in cui era tenuto Mozart. Nei giorni precedenti lui era stato protagonista della vita musicale bolognese. Il 6 ottobre aveva suonato nella Cappella del Rosario della meravigliosa Basilica di San Domenico, una basilica domenicana, perché il 7 ottobre c'era la festa della Madonna del Rosario. Il 4 ottobre aveva partecipato a San Petronio alle celebrazioni per il santo protettore della città. Del resto era a Bologna ormai da 3 mesi, assieme a suo padre Leopold, in attesa di proseguire il lunghissimo primo viaggio italiano verso Milano, dove lo avrebbe atteso a dicembre il debutto della sua prima delle 3 opere che compone in Italia, il Mitridate, Re di Ponto. Ma veniamo all'esame. Viene estratta a sorte un'antifona, Querite Primum Regnum Dei, e in una mezz'oretta Mozart viene chiuso in una stanza da un bidello, in una stanza chiusa, e in una mezz'oretta consegna il compito. E qui cominciano un po' i misteri.
Ecco, misteri, sì, perché c'era qualche imperfezione, no, in questo compito, evidentemente.
Esattamente. Allora, per molto tempo si è pensato che Mozart abbia sbagliato il compito. Non è così. Oggi noi abbiamo tutte e tre le versioni. E quali sono queste tre versioni? Quella che compone in quella mezz'oretta Wolfgang. E qui comincia un po' le cose a oscurarsi, perché se tu finisci un compito d'esame, lo dai alla commissione subito, no? E invece no, Mozart lo dà a padre Martini, che era il nume, il dio, suo padre Leo considerava padre Martini il dio della musica, un grande storico, teorico della musica, attivo all'Accademia Filarmonica di Bologna. Wolfgang dà questo compito a padre Martini. Padre Martini cosa fa? Capisce che così non va bene, perché Mozart non è che ha sbagliato, non ha rispettato le regole del contrappunto, ha fatto altro, non ha fatto una composizione da chiesa, ha fatto una composizione da teatro, molto libera, molto fantasiosa, molto diversa da quello che stabilivano le regole del contrappunto. E qui cominciano le domande. Padre Martini corregge il compito. Mozart ritorna in quella stanza, riporta, e siamo alla terza versione, le correzioni di padre Martini sulla sua versione originale. Con questa nuova terza versione si presenta alla commissione d'esame formata addirittura da 17 accademici, gliela consegna. Risultato giudicato sufficiente. Avrai la patente di compositore dell'Accademia Filarmonica. Queste tre versioni del compito sono tutte leggibili, sono anche documentabili online. Mozarteum di Salisburgo le ha pubblicate online, sono state anche pubblicate cartacee tanti anni fa, si possono anche ascoltare e sono veramente molto, molto diverse. Ma quello che è importante dire è che Mozart non ha sbagliato il compito, lui ha fatto questo ragionamento, ma a teatro la gente applaude i cantanti, vuole sentire cantare, vuole sentire le voci andarsene liberamente in giro per lo spazio del teatro. Ma perché io devo scrivere una cosa alla vecchia maniera? E difatti comincia da subitissimo, dalle prime battute, perché in contrappunto non si fanno gli arpeggi, e lui fa gli arpeggi, non si fa cantare una linea sola rispetto alle altre, e lui fa cantare i soprani. Ma perché padre Martini lo ha corretto? Ecco, questa è la vera domanda di fronte alla quale abbiamo delle ipotesi, non delle risposte.
Ecco, ne parliamo subito dopo un breve ascolto musicale.
Certo.
Beh, non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di ascoltare musica di Giambattista Martini e l'Accademia degli Astrusi, diretta da Federico Ferri, ha registrato l'integrale delle sue opere. Questo era l'Allegro che chiude una delle sue sinfonie, quella in Re maggiore, numero 15.
E nel frattempo abbiamo il piacere di avere con noi Carla Moreni. Carla, ben trovata.
Grazie, eccomi qua con voi.
Ecco, con Sandro Cappelletto, che è un, lasciatemelo dire, un pozzo di scienza, abbiamo ripercorso, seppur brevemente, gli episodi di quel 9 ottobre, parlando dell'esame di Mozart. E dunque siamo arrivati al punto, no? Per cercare di capire. Cappelletto ci diceva prima che è fuori discussione che Mozart abbia sbagliato, cioè non ha sbagliato nulla, ha semplicemente fatto una scelta stilistica diversa da quella che padre Martini o comunque gli accademici avrebbero voluto. Resta il fatto, Cappelletto, che il comportamento di padre Martini non è, pur essendo, come dire, il tutore in questa fase di Mozart, non è dei più corretti. Che ne pensa?
Beh, allora, possiamo fare alcune riflessioni. La prima è che i concorsi, diciamo, universitari erano taroccati già allora, come spesso leggiamo sui giornali di oggi. La seconda, pensiamo male, un episodio di corruzione. Che ci vieta di pensare che Leopold Mozart abbia scongiurato in tutti i modi gli accademici filarmonici di Bologna di aiutare il figlio ad ottenere questo importantissimo riconoscimento, tanto più perché il ragazzino aveva 14 anni. La terza ipotesi è quella più confortante e quella per la quale io propendo. Padre Martini conosceva Mozart da marzo, dalla serata a Palazzo Pallavicini a Bologna, in cui Mozart ha semplicemente incantato i 150 invitati della contessa Pallavicini, suonando, improvvisando, cantando, perché a marzo non aveva ancora avuto la muta della voce, che invece avrà a ottobre di quell'anno, improvvisando su un tema di fuga, improvvisando su una melodia, li aveva incantati. Poi si sono conosciuti, le frequentazioni sono state frequenti, Leopold Mozart ha donato a padre Martini il suo manuale di didattica del violino, padre Martini ha donato a Leopold i suoi due volumi di storia della musica, e negli ultimi giorni prima dell'esame Wolfgang è andato quasi ogni giorno a lezione da padre Martini, il quale si sarà reso conto del genio di questo ragazzo e, da uomo molto intelligente, ha capito che un compito così, con gli arpeggi, con gli intervalli per gradi molto ampi e non congiunti come prevede il contrappunto, con una cadenza finale molto fantasiosa, con una linea dei soprani molto libera, non sarebbe stato approvato, e le l'ha corretto a fin di bene, diciamo, per avere, perché il ragazzino ottenesse questo riconoscimento che avrebbe potuto aiutarlo nella sua carriera. E questa, dopo aver salutato Carla Moreni, buongiorno Carla, è l'ipotesi per la quale io propendo.
Carla, l'idea di Sandro Cappelletto è chiarissima, tu che idea ti sei fatta?
Ma sì, in parte la sottoscrivo. Devo dire che l'esame lo si può vedere, no? Lo si trova bene su internet con le correzioni debite. Per due volte il piccolo Wolfgang incappa nel tritono, il famoso diabolus in musica che chiaramente padre Martini non poteva lasciargli così impunito. E però anche questo uso audace dell'armonia intanto indica la straordinaria libertà di questo ragazzo, che scrive per scrivere, no? Esattamente come aveva detto prima di lui Monteverdi, cioè la musica non deve essere mai serva di regole astratte, ma la musica ha una sua regola interna di volta in volta rinata. E quindi probabilmente anche questa libertà deve aver affascinato Padre Martini. Tra l'altro, Sandro Cappelletto, c'è una bellissima lettera, non so se l'avete già citata, del 12 ottobre, quindi 3 giorni dopo l'esame, si correggevano in fretta allora i compiti, e c'è questa lettera di Padre Martini dove, che ci fornisce un meraviglioso ritratto del giovane Mozart, dove dice che l'ha sentito suonare il cembalo, il violino, aggiunge, e sentito cantare, pensate che meraviglia sentire cantare Mozart, e lo appunto sottolinea che questo ragazzo è a servizio dell'eccelso principe arcivescovo salisburgense, e aggiunge è in età di 14 anni, e poi aggiunge ancora con mia grande ammirazione l'ho trovato versatissimo nella musica. Ed è interessante questa lettera, che pure è esposta al Museo della Musica di Bologna, l'aggettivo grande, con mia grande ammirazione, viene cancellato da Padre Martini e sostituito da singolare ammirazione. Sono piccoli dettagli, piccole sfumature. Evidentemente Padre Martini era tirato, diremmo, per la giacchetta o per la tonaca un po' da tutte le parti, cioè lui si sentiva di approvare questo grande, straordinario ragazzo, però aveva in fondo solo 14 anni, però non veniva da una scuola, però era lontano dallo stile di Palestrina, che appunto le cui regole vigevano per essere, certo, nominati accademici, e quindi anziché grande chiamiamolo singolare, ma io lo trovo meraviglioso.
D'altra parte le pressioni ipotetiche ma realistiche che il padre di Wolfgang avrebbe potuto fare sia su Martini sia sugli accademici erano, come dire, comprensibili. Parliamo un po' del valore che una patente come quella degli accademici bolognesi e veronesi, giusto, significava, cioè un po' come oggi laurearsi ad Harvard, che ne so.
Beh, perché Leopold era attento, no?
Certo,
a queste cose, attentissimo.
D'altra parte aveva in mano, come dire, un elemento che avrebbe giocato anche sull'economia della famiglia.
Decisamente.
Beh, era un grande investimento questi viaggi che loro facevano in Italia, cioè a parte il fatto che avrebbero potuto anche incrinare il rapporto di lavoro di Leopold con l'arcivescovo di Salisburgo, ma comunque rappresentavano un esborso incredibile, come oggi mandare i figli a studiare nella miglior nuova università americana, e quindi certamente c'era bisogno che il ragazzo superasse l'esame a tutti i costi. Però ecco, mi sembra giusto aggiungere una piccola chiosa. Noi siamo abituati a pensare Mozart con gli occhi di adesso, no? Quindi noi guardiamo Mozart e lo guardiamo all'indietro. Loro non potevano guardarlo in avanti, cioè chi avrebbe immaginato che questo ragazzo di 14 anni sarebbe diventato quello che noi oggi conosciamo come Mozart? In fondo Padre Martini è uno dei primi che dice questo è Mozart.
Sì, senz'altro. Allora, se posso intervenire.
Certo.
Allora, il diploma, prima a Bologna, poi gli viene conferito anche dall'Accademia Veronese, è importante, ma sappiamo benissimo che per fare carriera nella musica i diplomi servono a poco, esattamente come vincere i concorsi. Ci sono carriere meravigliose di interpreti che non hanno magari mai vinto alcun concorso importante, ce ne sono altri interpreti che hanno vinto grandi concorsi, ci sono interpreti che hanno vinto grandissimi concorsi che non hanno fatto carriera. E questo ce lo dimostra chiaramente quello che accade negli anni successivi. Ha fatto bene Carla Morini a ricordare l'aggettivo singolare, perché questo dubbio a Padre Martini non passa mai di testa. 7 anni dopo, Mozart non è più un bambino prodigio, è un giovane uomo in cerca di lavoro in un momento difficilissimo della sua vita. 77-78, viaggio con la madre, la morte della madre, e scrivono lui e suo padre Leo al padre Martini perché chiedono una raccomandazione presso degli importanti cantanti nei principati tedeschi, perché la fama di padre Martini era una fama europea. Una lunga corrispondenza, padre Martini vuole un quadro di Mozart, il quadro arriverà, è esposto a Bologna, e Wolfgang in una di queste ultime lettere li manda per far vedere quello che sta facendo in quel momento, un breve offertorio. K222, Misericordias Domini. Padre Martini lo legge, lo guarda, dice: bravo, mi complimento per i progressi fatti, ma stai attento, perché la musica è una di quelle cose che richiede l'applicazione di ogni giorno. Quindi continua a studiare. Di che cosa non si accorge Padre Martini? Che un inciso di questo breve offertorio, che passerebbe per le opere minori in fondo di Mozart, bene, due volte ripetuto in questo inciso c'è quello che diventerà, 50 anni dopo, il tema del quarto movimento della nona di Beethoven. Esattamente quello. E questa è una cosa meravigliosa. Chissà dove l'ha ascoltato Mozart. L'ha creato lui? L'ha rubacchiato, come era prassi consolidata in quegli anni, da qualche altro? L'ha sentito cantare, suonare, chissà dove? Fatto sta che questo è come un seme che lui lancia, mette lì dentro. E Beethoven, a sua volta, conosceva questo breve offertorio? Da dove gli è arrivato in testa questo tema che è diventato il tema della nostra Europa? Quello, una delle poche cose che ancora...
Orchestra da Camera di Praga, diretta da Charles McCarras. Questo era il primo movimento della Sinfonia numero 47, elenco Köchel 97 di Wolfgang Amadeus Mozart. Beh, chiedo scusa intanto a Sandro Cappelletto, questo brano è partito un po' proditoriamente. In mezzo
alle dirette solo funzionano così.
Infatti, il bello della diretta. A proposito di questa sinfonia che... probabilmente è stata composta a Roma appunto durante questo primo viaggio in Italia. Ecco, oggi ci soffermiamo su un avvenimento in particolare, quello del 9 ottobre, ma come si inserisce questo evento nell'ambito dei più complessi e ampi rapporti di Mozart con l'Italia?
Ma allora, Mozart viene 3 volte in Italia, sta 720 giorni, cioè 2 anni, fa 3.300 chilometri, cambia 200 volte cavalli alle stazioni di posta, la percorre dal Brennero a Napoli, andata e ritorno, con una significativa deviazione a Loreto, perché in famiglia erano molto devoti al culto mariano e quindi vanno da Roma a Loreto per visitare la cosiddetta Casa della Vergine. Mozart è già Mozart in Italia? No, assolutamente. La cosa stupefacente è questa, perché lui compone 3 opere, Mitridate e Rendiconto, L'Ascanio in Alba, che è una serenata teatrale, Lucio Silla, i suoi primi 7 quartetti, diverse sinfonie, molta musica sacra, molte arie da concerto. La cosa stupefacente è che lui a 14, 15, 16 anni è già un professionista perfetto, finito, completo. Vuoi un quartetto da Mozart? Lui te lo scrive. Vuoi un'opera italiana in 3 atti? Lui te la scrive. Vuoi una sinfonia? Eccola qua. Vuoi un'aria da concerto con recitativo e aria? Eccola qua. Lui sa, conosce il mestiere perfettamente. Comincia a sviluppare il proprio gusto. Va a Napoli, a San Carlo, vede un'opera di John Melville e dice: sì, è bella, ma è vecchia per il teatro. Sente che quel mondo sta finendo, come lo sentono tanti altri attorno a lui, compositori italiani, molto più adulti di lui, perché questa è la cosa stupefacente, che questo ragazzino, per giunta straniero, per 3 anni di seguito inaugura le stagioni del più importante teatro di Milano, che era un arciducato dell'impero austriaco, cioè il Regio Ducale Teatro di Milano. Ma potete immaginare la rabbia dei grandi compositori italiani di vedersi soffiato l'inaugurazione da questo ragazzino? E nello stesso tempo lui comincia a formare la propria personalità. L'Italia è importante perché comincia a svilupparsi bene la metamorfosi da ragazzo prodigio, e se fosse rimasto un ragazzo prodigio oggi non saremmo qui a parlare di lui, ad artista consapevole. Ci sono già delle emersioni, penso per esempio al finale primo del Lucio Silla, penso all'adagio del quartetto K56, penso a tanti altri momenti in cui ci sono già più che dei segni, ecco. E Mozart sarebbe rimasto in Italia. Sarebbe rimasto in Italia perché Ferdinando, il figlio di Maria Teresa, era pronto ad assumerlo a Milano. Ma nel dicembre del 71 arriva un dispaccio da Vienna, scritto da mamma Maria Teresa, imperatrice, in francese, un orrido francese brutto, in cui dice a suo figlio: ormai sei grande, fai quello che ti pare. Ma stai attento a metterti vicino a te des gens inutili, delle persone inutili che vanno in giro per l'Europa comme des gueux, come degli accattoni, come dei mendicanti. Maria Teresa tratta Leopold Mozart e suo figlio Wolfgang da accattoni. Ora la domanda è: ma con tutto quello che aveva da fare, con i suoi 14 figli da sistemare in altrettante corti europee, ma che cosa le importa di chi suo figlio Ferdinando assume a Milano come compositore? Che cosa era
Beh, ma
successo?
infatti Sandro Cappelletto, quando poi si dovrà inaugurare il nuovo teatro, quello che si chiamerà poi La Scala, non prendono un'opera di Mozart ma di Salieri, e questa è la
Certo,
dimostrazione
a quel
palese.
punto l'Italia è scomparsa dai radar della famiglia Mozart. C'è un tentativo di Wolfgang di tornare perché si è innamorato di Aloisia Weber, la sorella di sarà poi sua moglie Costanze, e dice: guarda, in Italia con lei, anche con sua sorella che è una brava cuoca, quindi sapremo come fare. Suo padre a quel punto impazzisce, no? Perché dice: ma aspetta, cosa fai? Sai, conosci l'Italia quanto è difficile, no? Ma in quel momento sarebbero rimasti. La domanda è: perché Maria Teresa li ha stoppati con questa brutalità tipica degli aristocratici nel trattare i musicisti? Molto spesso abbiamo esempi di questo.
Sarà il tema della prossima tavola rotonda.
Sì, purtroppo il tempo è tiranno, come si suol dire, ma abbiamo ancora un momento per chiedere a Carla Moreni cosa pensa, a che punto è, secondo te, la valorizzazione dei lavori giovanili, cui faceva riferimento Sandro Cappelletto, in buona parte realizzati proprio in Italia. Si parlava del
Beh,
Mitridate, ad esempio.
Esatto. No, beh, ormai li conosciamo, sono diventati il nostro pane quotidiano e anzi abbiamo capito qual è la genialità di queste opere prime di Mozart, che sono liberissime, esattamente come questo esercizio di contrappunto. Cioè Mozart ha da subito la genialità di mischiare i linguaggi. Se fa opera ci mette musica da chiesa, se fa musica da chiesa ci mette gli elementi della sinfonia, nella sinfonia mette il teatro. Gioca, per lui non ci sono barriere. E oso audacemente un'interpretazione sul comportamento di Maria Teresa, ma con questo interrogativo chiudo. Chissà che non abbia ricevuto una qualche letterina Maria Teresa.
Ah, quindi siamo partiti dall'aiutino, arriviamo alla letterina. Benissimo. Perfetto, direi, abbiamo chiuso il cerchio e, come diceva Giovanni, c'è materia per un'altra discussione sulle nostre onde, senz'altro. Intanto io ringrazio Sandro Cappelletto che è stato con noi.
A voi, un grande piacere.
E grazie naturalmente alla nostra Carla Moreni, scusa se dico grazie. Nostra, ma ormai mi viene spontaneo.
Grazie, un
buon pomeriggio, grazie a voi.